buongiorno a tutti, vi invito a tenere la Bibbia aperta in questo capitolo. Ho chiesto a Yuri di leggere questa mattina perché ho mal di gola, un raffreddore, quindi ho pensato di fare lavorare Yuri un po' di più. Vogliamo pregare prima di iniziare. Padre Celeste, ti ringraziamo per questa lettura che abbiamo appena fatta, ti ringraziamo per questa visione gloriosa della salvezza che c'è in Cristo e della tua Chiesa. E ti chiediamo il tuo aiuto per capire queste parole e soprattutto che queste parole possano stimolare la nostra lode. Aiutaci ad avere la visione giusta della tua gloria. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amen. Bene, oggi è l'ultima domenica dell'anno e di solito nell'ultima domenica dell'anno si pensa un po' a fare il bilancio dell'anno appena trascorso e si pensa un po' alle sfide che ci aspettano per l'anno prossimo anno. Ed ero tentato di interrompere questa serie che facciamo sull'Apocalisse e di prendere un passo che parla, forse, non so, delle sfide per l'anno prossimo. E poi studiando questo passo, Apocalisse 7, ho visto che ci sono molte sfide per noi e che alla fine è un passo appropriato a questo punto nell'anno, perché è un passo che ci sfida in molti sensi. Ci sfida perché ci dà una grandissima visione della salvezza che c'è in Cristo e della grandezza della Chiesa. E io penso che noi come Chiesa evangelica in generale, e forse anche noi Chiesa di Trento, abbiamo perso di vista questa grandezza della Chiesa, la gloria della Chiesa e della salvezza che c'è in Cristo. E forse uno dei buoni propositi che potremmo avere per quest'anno è cercare di ricogliere di nuovo questa visione di Cristo in mezzo alla sua Chiesa. La Chiesa che è il centro del piano di Dio. Cioè ricordo lo scopo generale del libro dell'Apocalisse di farci capire che Cristo è risorto, Cristo ha vinto la morte, ha vinto Satana e noi siamo invitati a combattere con Cristo fino al suo ritorno a combattere una battaglia già vinta. Noi siamo già vincitori, però dobbiamo combattere questa battaglia. Però il punto focale del piano di Dio è la Chiesa. Infatti forse per quello che il libro dell'Apocalisse non ci piace così tanto, o facciamo fatica a leggerlo, uno perché è complicato con queste immagini strane, questi simboli, e poi ho pensato forse l'Apocalisse è difficile da leggere perché non parla di noi. No, quando leggiamo l'Apocalisse, anche io ho pensato, quando leggo l'Apocalisse, penso questo libro non parla di me. No, io, i miei problemi, la mia vita, la mia famiglia. L'Apocalisse parla sempre della Chiesa, no, il popolo di Dio. Ed è per questo che è un libro così utile per noi, perché ci obbliga, noi che siamo così individualisti, no? Siamo in una società individualista, noi che pensiamo solo a noi stessi, ci obbliga a pensare al piano di Dio. Vorrei dirti questa mattina che tu non sei il centro del piano di Dio. Tu, la tua famiglia, i tuoi figli, la tua vita, il tuo lavoro, i tuoi problemi, non sei il centro del piano di Dio. Il centro del piano di Dio è la Chiesa. Quindi certo, Dio ha un piano per te, ha un piano per me, ha un piano per la nostra vita, però questo piano si colloca all'interno del piano per la Chiesa. E grazie al libro dell'Apocalisse noi cerchiamo di fare uno sforzo per smettere di pensare soltanto a noi stessi, alla nostra vita, e pensare alla Chiesa in generale. Perché questo capitolo 7 parla della Chiesa. Ci dà una bellissima visione della Chiesa in due parti. Una descrizione del popolo di Dio. E se tu questa mattina sei cristiano, se tu sei in Cristo, questo passo ti riguarda perché tu fai parte di questi 144.000 e fai parte di questa folla che nessuno può contare. Ora sto dicendo che questo capitolo 7 parla della Chiesa. Ne parla come un gruppo di persone ben definito, 144.000 persone. E poi ne parla, dal versetto 9 in poi, come di una folla immensa che nessuno poteva contare. Ora, so che è un passo complesso, ci sono state molte interpretazioni su questo passo. In particolare oggi nel mondo evangelico c'è questa idea molto diffusa che questi 144.000 che abbiamo letto sono degli ebrei. Sono degli ebrei che a un certo punto, non lo so, alla fine del mondo vengono salvati. Questo è quello che viene insegnato, penso, nella maggior parte delle chiese. Però ci sono dei grossi problemi con questa idea, con questo concetto. Innanzitutto il numero 144.000 è un numero simbolico. È chiaro che è un numero simbolico, come vedremo, è 12 volte 12 per 1000, quindi non è un numero da prendere letteralmente, rappresenta qualcosa. Poi un problema con questa idea è che le tribù di Israele non esistono più. A volte alcune persone fanno fatica a ricordarsi di questo semplice fatto, e le tribù di Israele non esistono più. Anche quando Giovanni scriveva, 2000 anni fa, 10 tribù su 12 erano già sparite 700 anni prima. Quindi non è possibile radunare 12 tribù di Israele perché non esistono più. Poi quando guardiamo la lista in più dettaglio, vediamo che Giovanni dà una lista molto, molto strana, che non corrisponde alle liste dell'Antico Testamento. Innanzitutto Giuda viene menzionata prima, cosa che non accade mai. Perché Giuda è menzionata prima? Perché è la tribù di Cristo. Quindi la tribù che nell'Antico Testamento era la tribù più piccola, quella che veniva sempre menzionata alla fine, adesso viene menzionata prima, no? Perché il Salvatore del mondo viene dalla tribù di Giuda. Poi menziona la tribù di Giuseppe, che non esiste, non c'è una tribù di Giuseppe. Non menziona la tribù di Dan, che invece esisteva. Quindi si vede che Giovanni usa queste tribù in modo simbolico, 12 tribù, 12 apostoli. È chiaro che usa queste tribù per simbolizzare i credenti, coloro che seguono Cristo. Infatti questi 144.000 nel versetto 3 sono chiamati i servi del nostro Dio. E in tutto il libro dell'Apocalisse ogni volta che si parla dei servi di Dio si parla sempre dei cristiani. Poi nel capitolo 14, che potete andare a leggere questo pomeriggio se volete, si parla di nuovo di questi 144.000 e dice che seguono Cristo ovunque. Non sono persone che seguono Cristo ovunque. Questa è la perfetta definizione del cristiano. Anche noi seguiamo Cristo ovunque vada. Quindi c'è una prima descrizione, questi 144.000, e poi dal versetto 9 la Chiesa viene visto in un angolo diverso come una folla immensa che nessuno poteva contare. No? C'è un paradosso molto interessante. Giovanni ha appena parlato di 144.000 persone, un numero molto preciso, e poi adesso ci parla di una folla che nessuno può contare. Infatti è molto interessante che nel versetto 4 Giovanni dice che ha udito il numero, non ha visto, ha udito il numero 144.000 e poi nel versetto 9 ha visto, no, ha visto questa folla immensa che nessuno poteva contare. Quindi queste sono le spiegazioni iniziali un po' difficili, ma che bisogna fare per, penso, trarre beneficio di questo versetto. Quindi immaginate la Chiesa così. La Chiesa è un numero di persone ben definito, 144.000 persone, però allo stesso tempo la Chiesa è una folla immensa che nessuno può contare. E questa Chiesa, questo gruppo di persone, hanno dei segni caratteristici che vorrei vedere con voi questa mattina. Tre segni in particolare. Innanzitutto, come dicevo, un certo numero di persone, poi vedremo che sono persone messe da parte e poi vedremo che queste persone sono in realtà un esercito. Tre punti. Prima cosa, la Chiesa è un numero preciso ed immenso. Come dicevo prima, il popolo di Dio viene visto con questo numero simbolico, 144.000. Cosa significa? probabilmente, se siete molto forti in matematica, avete già capito, 12 per 12 per 1000. Quindi 12 è il numero delle tribù di Israele, degli apostoli, è il numero del compimento, cioè nel senso il numero completo di persone. Simbolizza il fatto che non manca nessuno. Quindi 12 per 12 per 1000, 144.000, è un modo di dire tutti quelli che dovevano venire sono venuti a Cristo. E questo ci ricorda una prima cosa molto semplice, è che il piano di Dio è di radunare un popolo. Quello che sta facendo Cristo in questi giorni, da 2000 anni, è di radunare un popolo con un numero preciso di persone. È Cristo che lavora, è Cristo che raduna il suo popolo. Questa è una cosa che noi, molti evangelici, hanno perso di vista. Molti evangelici hanno questa idea che Cristo è venuto, no, è morto sulla croce, è risorto, poi è tornato in cielo pensando, adesso ho fatto quello che dovevo fare, speriamo che qualcuno venga. No, io mando gli apostoli a proclamare il messaggio, speriamo che qualcuno creda. No, invece no, non è quello che sta succedendo, è che Cristo raduna il suo popolo. Con lo Spirito Santo chiama le persone e coloro che devono venire vengono. E vengono tutti, fino alla fine, fino all'ultimo, 144.000 persone. Quindi non c'è niente di incerto nell'opera della salvezza di Cristo. È quello che è bello, non c'è niente di incerto in quello che Cristo fa. Per esempio Luca dice in Atti 13.48, dopo che Paolo ha predicato un sermone, Luca dice, Atti 13.48, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Paolo ha predicato, lo Spirito Santo ha chiamato, ha aperto il cuore di coloro che erano ordinati a vita eterna. Io vorrei ricordarti questa mattina che se sei in Cristo è perché sei stato ordinato a vita eterna. E quindi fai parte di questi 144.000, fai parte di questo numero specifico di persone. Quindi questo numero ci ricorda che Cristo chiama le persone, ci ricorda anche che Cristo si dà da fare. No, Gesù Cristo non è tornato in cielo 2000 anni fa per riposarsi e non fare più niente. Raduna il suo popolo, va a cercare le persone. No, c'è questa parabola bellissima che il Signore dà in Luca 15, delle 99 pecore. No, dice, quando un pastore ha perso una pecora, va a cercarla. No, anche se ha 99 pecore e ne manca una, lascia le 99 e va a cercare quella che manca. No, questa è un'immagine che mi ha sempre piaciuto moltissimo, perché immagino Cristo, no, Cristo che dice 99 non è la stessa cosa che 100. No, ne manca una, devo andare a cercare la mia pecora. E Cristo da 2000 anni va a cercare le sue pecore. E questo penso che ci pone una domanda, una sfida anche per questo nuovo anno. Qual è la nostra passione per l'evangelizzazione? A me colpisce molto, sfida molto il fatto di pensare che Dio che non è un uomo come noi, Dio che è Dio, ha più passione per l'evangelizzazione che l'abbiamo noi. No, Dio ha più compassione per gli uomini che noi abbiamo, no, per le persone che sono fatte con la nostra carne. Dio ha più compassione, ha più zelo per chiamare le persone che noi l'abbiamo. E questo forse è una domanda da farci per noi come Chiesa in questo nuovo anno che viene. Abbiamo questo desiderio di chiamare le pecore, abbiamo questo desiderio di proclamare questo bellissimo Vangelo che abbiamo. Noi non abbiamo il potere di convincere le persone, però almeno abbiamo il desiderio di partecipare alla missione. Ve lo chiedo anche come Chiesa di Trento, nella nostra Chiesa, questo l'ho già menzionato, ma lo posso menzionare di nuovo, nella nostra chiesa abbiamo dei missionari, siamo benedetti con dei missionari, però noi non mandiamo nessun missionario. E mi chiedo, forse ne parleremo in assemblea, mi chiedo se nell'anno che viene non sarebbe opportuno anche noi mandare qualcuno. No, la Chiesa Evangelica Italiana ha molta questa attitudine del ricevere. No, la gente viene in Italia per aiutarci. No, gli americani, i brasiliani o chissà dove vengono i missionari per aiutare noi. O ci danno dei soldi. E noi cosa facciamo? Noi come Chiesa Italiana? Non sarebbe forse il momento di pensare anche noi a sostenere qualcuno? Mi ricordo questo pastore che diceva che i cristiani devono essere tutti coinvolti nella missione. O devono andare, o devono mandare, o devono sostenere. Quindi se tu sei un cristiano, questa mattina hai la scelta, devi andare o devi mandare qualcuno, sostenere qualcuno. Perché? Perché questa opera, questa mietitura è molto grande. Ci sono 144.000 persone simbolicamente da radunare. E Cristo non tornerà finché l'ultima persona non è venuta, perché come diceva in Luca, 99 pecore non è la stessa cosa che 100 pecore. Finché il conto non c'è, io non torno. Cristo chiama le persone. Anche noi quest'anno vogliamo come Chiesa riflettere come possiamo, come dobbiamo contribuire a questa grande opera. E questa opera è veramente una grande opera, perché la Chiesa non è soltanto un numero ben definito di persone, è anche una folla immensa, versetto 9. Giovanni ha sentito il numero e dice, dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli, lingue. Questa è la visione della Chiesa, un popolo che nessuno riesce a contare, tranne Dio. Non è una visione gloriosa della Chiesa? Perché questo ci deve incoraggiare? Ci deve incoraggiare perché dobbiamo ricordarci che Dio ha tante persone da chiamare. Lo so che Cristo nei Vangeli dice che pochi verranno, dice che la porta è stretta. Ci sono questi versetti dove Cristo dice pochi saranno salvati, sembra, la porta è stretta, ma penso che quando Cristo dice così lo dice in modo relativo, forse relativamente al numero di persone che ci sono o che sono esistiti, forse purtroppo solo una minoranza verrà. Però questa minoranza rimane comunque una folla che nessuno può contare, che nessuno può contare. Quindi Cristo è ambizioso. Questo che ci deve fidare, noi cristiani evangelici oggi spesso manchiamo di ambizione, siamo piccoli, non siamo tutti contenti perché abbiamo 70 persone nella nostra chiesa, mentre la chiesa del vicino forse ha 35 persone, o è vero che nel sud dell'Italia ci sono 500 o 2000 persone nelle chiese, però spesso noi manchiamo di ambizione. Forse Cristo ha molte altre pecore a Trento, molte altre persone che sono ordinate alla vita eterna, che non sono ancora venute. Forse questo locale diventerà troppo piccolo l'anno prossimo. Chi lo sa, forse dovremo comprare un altro locale. No, questo non ci credo neanche io, però forse ci dovrei credere, forse manco di fede anch'io. Cristo ha una grande ambizione. La Chiesa è un popolo che nessuno può contare, ed è un popolo di tutte le nazioni, tutte le tribù, di tutte le lingue, un popolo multiculturale, è un popolo diverso, come per la grazia di Dio vediamo nella nostra Chiesa, è un popolo bellissimo, che noi forse facciamo fatica ad apprezzare, perché noi vediamo soprattutto i problemi, vediamo le incomprensioni, vediamo le difficoltà a andare d'accordo. Però questo non è la visione di Cristo per la sua Chiesa. E io vorrei dire che questa mattina noi evangelici, e soprattutto in Italia, abbiamo troppo un'attitudine da sconfitti. Noi evangelici italiani siamo abituati a non contare per niente, siamo invisibili, nessuno parla mai di noi in televisione, a parte se succede qualche scandalo. Abbiamo sempre l'impressione che la Chiesa sia sconfitta, no? Siamo sempre in ritirata. Pensiamo sempre che il nostro combattimento è un combattimento di retroguardia, siamo in ritirata. Il nostro problema fondamentale è che non crediamo il Signore Gesù quando dice: io edificherò la mia Chiesa e le porte della morte non prevarranno contro di essa. Matteo 16. Gesù dice: le porte della morte non prevarranno contro la mia Chiesa. E io penso che il nostro problema è che in fondo non ci crediamo. Non lo crediamo. Pensiamo che la Chiesa di Cristo è sconfitta e che quindi se possiamo già salvare 2 o 3 persone è già qualcosa di sufficiente, dovremmo essere soddisfatti. Ma il libro dell'Apocalisse ci ricorda che questa non è la realtà. La realtà non è che la Chiesa è sconfitta e noi dobbiamo fare quello che possiamo per preservare i mobili. La realtà è che Cristo sta vincendo questa battaglia. No? Satana sta perdendo la battaglia. Cristo sta vincendo la battaglia. Pensate a una cifra molto semplice: l'Africa, il continente africano. Quanti cristiani c'erano in Africa nel 1900? Non mi ricordo più la percentuale, ma penso che erano fra i 5 e il 10%. Quanti cristiani ci sono oggi in Africa? Quasi il 50%, mi sembra. Quindi forse noi non lo vediamo, però questa battaglia è già vinta. E il risultato è questo, una folla immensa che nessuno può contare. Però questa chiesa, questa folla viene chiamata e viene salvata per uno scopo preciso. È un gruppo di persone che sono messi da parte e ricevono un marchio, questo famosissimo marchio sulla fronte. Versetto 3. Gli angeli dicono: non danneggiate la terra, il giudizio non viene finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Più avanti vedremo che Satana, anche lui, cerca di fare una contraffazione. Anche quelli che servono la bestia hanno un sigillo sulla fronte. E tante cose hanno inventato tante storie su questo sigillo, questo marchio sulla fronte. Ci sono state tante teorie e lucubrazioni strane. In realtà la cosa non è così complicata se ci ricordiamo una regola semplice, che la chiave dell'Apocalisse è nell'Antico Testamento, perché Giovanni usa i simboli dell'Antico Testamento. Questo marchio lo troviamo in Ezechiele capitolo 9, se volete come compiti a casa potete leggere anche Ezechiele 9 e vedrete che c'è questa visione di Dio che chiede a Ezechiele di mettere un marchio simbolico sulla fronte di coloro che sono rimasti fedeli. Quindi questo marchio sulla fronte è un segno di fedeltà, è un segno di qualcuno che appartiene al Signore. Poi vediamo più avanti nel capitolo 14 che questo segno in realtà è un nome. Nel capitolo 14, quando si parla dei 144.000, versetto 1, dice: hanno il nome del padre dell'agnello scritto sulla fronte. Ok? Quindi questo marchio sulla fronte è un segno simbolico, è il nome di Dio. Se tu sei cristiano, se tu sei in Cristo questa mattina, hai un marchio sulla fronte. No? Non è come quello degli Hindu fra gli occhi che si vede, è un marchio che non si vede, è il nome di Cristo, è il nome di suo padre. E questo nome vuol dire che sei stato messo da parte, come un sigillo, no? Come nei western, il bestiame che viene marcato con il ferro, non so se è un'immagine molto, molto utile, si rende l'idea. Siamo la proprietà esclusiva di Cristo. Questa mattina tu, se sei in Cristo, sei la proprietà esclusiva di Cristo, sei stato marcato con il suo nome e sei messo da parte. E un giorno, nell'ultimo giorno, questo segno diventerà visibile. Non ci sarà una divisione, ci sarà una divisione visibile fra 2 gruppi, fra quelli che appartengono a Cristo e quelli che nel linguaggio di Giovanni hanno il marchio della bestia, che hanno adorato Satana, che non sono di Cristo. Però anche noi oggi dobbiamo essere visibili come Chiesa. No, pensando a questo segno sulla fronte, pensavo che Cristo ci ha dato ancora anche per oggi dei segni visibili. Quello principale è il battesimo. No, il battesimo è un segno visibile. Sei stato battezzato per dar questa testimonianza pubblica della tua fede in Cristo. Il battesimo ci è stato dato proprio per questo, come segno visibile, per dire: io faccio una scelta di parte, adesso, d'ora in poi, appartengo a Cristo, non appartengo più a questo mondo. Questo è un incoraggiamento per te. Non so se c'è qualcuno di noi che non è stato battezzato, ma che crede in Cristo, che ha la fede. Ricordo che il battesimo è un comandamento di Cristo, ed è anche una cosa utile per noi. Non ci sono cristiani nascosti, non possiamo vivere una vita cristiana nascosta. Se noi siamo cristiani, dobbiamo avere un marchio visibile, dobbiamo fare una scelta visibile, una confessione pubblica. Anche perché appartenere in Cristo è un grandissimo privilegio. Guardate versetto 15. Queste persone sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. Avremo questo privilegio di servire Cristo. No, ho già detto qualche settimana fa, forse scherzando a metà, che passeremo l'eternità a lodare e adorare Dio. Non lo dicevo scherzando, ma non volevo dire che passeremo l'eternità a suonare la arpa o la chitarra o a cantare. Passeremo l'eternità a adorare Dio, ma servandolo, lo serviremo in vari modi. Non sarà un'eternità di ozio, di riposo. Serviremo Cristo, è per questo che siamo stati chiamati. Quindi la domanda per noi in questo nuovo anno che fra poco comincerà: cosa vuol dire per me avere il marchio di Dio sulla fronte? Cosa vuol dire per me in questo nuovo anno avere questo segno di proprietà? Il segno che non appartengo più a me stesso, ma appartengo a qualcun altro. Questo sicuramente deve cambiare la mia vita, deve cambiare le mie priorità. Quali sono le mie priorità per il 2019? Come figlio di Dio, che appartiene a Cristo, che ha questo marchio sulla fronte. Io posso andare ovunque voglio in questo nuovo anno, posso fare quello che voglio, avrò sempre questo marchio. Perché se Cristo mi ha scelto, se Cristo mi ha marcato, se Cristo mi ha chiamato, non posso scappare. Anzi, non voglio scappare. Devo e voglio servire Cristo. Questo ci porta all'ultimo punto. Il popolo di Dio, la Chiesa, non è soltanto un numero definito, non è soltanto una folla immensa, è un gruppo di persone messe da parte, e la Chiesa è anche un esercito vittorioso. Dove lo vedo questo? Lo vedo proprio in questi versetti 4 a 8, dove Giovanni sente il numero delle persone che vengono contate. Dobbiamo ricordarci che nell'Antico Testamento ci sono dei momenti quando il popolo di Israele veniva contato. Vi ricordate quando? Quando è che nell'Antico Testamento c'era un censimento del popolo di Dio? Era sempre a fine militare. Era per radunare l'esercito. Era per capire quanti soldati c'erano disponibili nell'esercito di Israele. E anche lì il fatto che Giovanni sente questo popolo che viene contato sicuramente fa riferimento a questo, che il popolo di Dio è un esercito che viene radunato. Infatti vediamo altri segni nel versetto 9: la folla che viene dalla tribolazione ha una palma che è il simbolo della vittoria nel mondo romano, e la palma è il simbolo della vittoria militare. Viene dalla grande tribolazione dalla quale veniamo anche noi, e la tribolazione di questo mondo contro il male. Anche Giovanni nel primo capitolo dice: sono un vostro compagno nella tribolazione. Quindi c'è questa idea che la Chiesa è un esercito. Vedrete anche nel capitolo 14, se lo vedete, che questi 144.000 sono solo uomini che non hanno toccato donne, dice Giovanni. Anche lì è un riferimento simbolico ai soldati dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento usa spesso questa immagine del soldato, no? Paolo dice che il cristiano è un soldato, c'è l'armatura del cristiano in Efesini capitolo 6, però qui ancora una volta dobbiamo pensare in modo globale, la Chiesa è un esercito. E io vorrei chiedere questa mattina, cosa cambia pensare alla nostra Chiesa di Trento come un esercito? Pensi alla Chiesa di Cristo che è un esercito planetario e la nostra Chiesa a Trento è una caserma, se vogliamo, è un battaglione di questo esercito. Spurgeon diceva che la Chiesa dovrebbe essere un esercito, ma troppo spesso è un ospedale o una casa di cura, dove ci sono pochi soldati. E io mi sono chiesto quanti soldati ci sono nella nostra Chiesa a Trento questa mattina. Quanti di noi sono pronti, sono allenati a servire il Signore? Quanti di noi sono allenati nello studio della parola, nel desiderio di condividere questa parola? Quanti di noi hanno questa mentalità da soldato? Questa mentalità da soldato penso che debba vedersi nel nostro impegno come membri di Chiesa, è per questo che noi abbiamo la membership. Non avremo opportunità di riparlare della membership di Chiesa, ma pensiamo un po' alla membership di Chiesa come il fatto di essere dei soldati in un battaglione dell'esercito di Dio. Non so se tu sei un membro di Chiesa, forse sei un membro della nostra Chiesa, o forse oggi sei in visita, sei un membro di un'altra Chiesa. Vorrei ricordarci che questa mattina che non esiste nel Nuovo Testamento un cristiano da solo che non è un membro di Chiesa. Se tu sei cristiano questa mattina devi essere membro di una Chiesa locale. Devi fare questo passo, devi prendere questo impegno per essere un membro di Chiesa. E se tu questa mattina ci frequenti da parecchio tempo, da mesi e da anni e non sei mai diventato membro di questa Chiesa, ti invito a riflettere su questa cosa, che il tuo ruolo come soldato di Cristo in questo esercito non è soltanto di venire in Chiesa la domenica o di venire all'Agape, ma di fare un passo, di prendere un impegno. Questo impegno è la membership. Le chiese del Nuovo Testamento avevano una membership. E se tu sei un membro di questa Chiesa, adesso parlo ai membri di Chiesa, quando sei diventato membro hai firmato un pezzo di carta e c'era il patto di Chiesa. Te lo ricordi il patto di Chiesa? Non so se l'hai letto ultimamente, questo patto di Chiesa. Questo patto di Chiesa è una cosa che hai firmato quando sei diventato membro, nel quale ti sei impegnato a pregare per questa Chiesa, ti sei impegnato a frequentare le riunioni, ti sei impegnato a contribuire finanziariamente alla Chiesa ed a aiutare la Chiesa in molti modi. Ora è un dato di fatto che purtroppo ci sono delle persone in questa Chiesa che sono membri ma che hanno dimenticato il patto di Chiesa. A me dispiace sapere per esempio che ci sono dei membri che non si sono iscritti sulla lista per fare le pulizie. No, se tu non ti sei iscritto per fare le pulizie, posso solo pensare che tu non vedi questa Chiesa come la tua Chiesa. Ci sono dei membri che non danno niente per il contributo al mutuo che c'è da pagare per questa Chiesa. O forse alcune persone danno e poi un giorno smettono di dare senza dare nessuna spiegazione. Questo non è un modo responsabile di trattare la Chiesa. Ci sono dei membri che vediamo alla domenica e che non vediamo durante la settimana. Ora, questa mattina vorrei ricordarci che abbiamo firmato come membri un patto di Chiesa e questo patto di Chiesa è un po' come essere arruolato in un esercito. perché noi dipendiamo gli uni dagli altri, perché abbiamo un compito da compiere insieme: crescere nella comprensione della parola e proclamare questa parola. E questo è il motivo per il quale questa Chiesa esiste. Io vorrei dirti una cosa, dopo aver frequentato la Chiesa tutta la mia vita. La Chiesa può essere qualcosa di molto noioso, no? La vita di Chiesa è molto noiosa. Perché? Perché si fanno sempre le stesse cose. Ogni domenica si viene in Chiesa, c'è un culto, facciamo sempre le stesse cose, preghiamo, cantiamo, si ascolta un sermone. Ci sono le riunioni di settimana per coloro che vengono, riunioni di preghiera, studio biblico. Una volta al mese facciamo l'agape, ogni tanto facciamo qualcos'altro, c'è Natale. Insomma, sono sempre le stesse cose in Chiesa. La vita di Chiesa è una vita ripetitiva e noiosa, a meno che uno abbia la passione per la parola di Dio, per studiarla, per capirla e per proclamarla insieme come Chiesa. Questo è l'unico scopo di questa Chiesa. Siamo qui per questo. E io voglio dire questa mattina che quello che può rendere questa Chiesa più interessante non è una grigliata, non è un'uscita in montagna, non è un aperitivo, anche tutte cose perfettamente accettabili, ma non sono queste cose che renderanno la Chiesa interessante. La Chiesa rimarrà una cosa ripetitiva e noiosa finché non avremo questa passione per la parola di Dio. Se noi abbiamo questa passione, la Chiesa non sarà più noiosa, perché noi verremo insieme per studiarla, per capirla, per pregarla e per proclamarla a questo mondo, a questa città. Questo è l'unico motivo per il quale questa Chiesa esiste. Perché se noi siamo tutti molto diversi gli uni dagli altri, abbiamo un background diverso, un'educazione diversa, siamo molto diversi come vita e non avremmo necessariamente voglia di stare insieme. Quello che ci unisce, che ci deve unire, è Cristo e la sua parola. E se noi ritroviamo questa passione nel nuovo anno, la Chiesa ridiventerà una cosa interessante e noi potremo avere la gioia di essere in Cristo, come la gioia che vediamo in questo passo, e concludo con questo, versetti 10 e 11. Vi siete resi conto che anche gli angeli, anche gli esseri spirituali si rallegrano nella presenza di Dio per la Chiesa? Questo ci dovrebbe far vergognare, che noi troppo spesso ci annoiamo in Chiesa, mentre gli angeli e coloro che sono già con Cristo si rallegrano dalla Chiesa. Sono davanti al giorno, ogni giorno, a lodare il Signore. Le nostre chiese sono piene di persone infelici, no? La nostra chiesa di Trento, non solo la nostra chiesa di Trento, tutte le chiese dove sono andato, ci sono sempre un sacco di persone infelici in chiesa. Non sono contente del modo in cui si fanno le cose in chiesa e quindi lasciano la chiesa, vanno a provare un'altra chiesa e dopo 2 anni non sono neanche contenti lì. Perché? Perché la cosa di fondo è che non hanno questa passione per la parola e non hanno questa visione della gloria di Cristo che riempie tutta la vita. Certo, la nostra Chiesa non è perfetta, è molto lontano da essere perfetta, però la cosa che ci dispiace di più nella Chiesa è la mancanza di zelo, no? Il fatto di essere tiepidi, né caldi né freddi, la mancanza di zelo. C'era, non so più quale pastore, che diceva c'è molto zelo, non c'è tiepidezza in inferno e nei cieli, solo nella Chiesa. Solo nella Chiesa troviamo persone come noi, persone svogliate, persone scoraggiate, persone che non hanno voglia. Quindi la domanda per questo nuovo anno, alla luce di questo passo, è questa. Vogliamo lasciarci sfidare di nuovo da un passo come questo e chiederci: voglio ritrovare la mia passione per Cristo, la mia passione per il suo sacrificio sulla croce, la mia passione per la sua parola, la voglio capire meglio, voglio pregare di più, voglio unirmi ai miei fratelli e sorelle per fare questo insieme, voglio cercare opportunità per condividere questa parola. Come diceva Giosuè alla fine del libro, vi ricordate queste parole? Se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Io vorrei cambiare leggermente le parole di Giosuè e dire: quanto a me e alla mia chiesa di Trento, serviremo il Signore. Vogliamo pregare? Chiedere l'aiuto del Signore. Preghiamo. Padre Celeste, veniamo a te questa mattina e abbiamo bisogno del tuo Spirito, abbiamo bisogno di essere svegliati, perché siamo sopraffatti da tante preoccupazioni, tante cose che ci preoccupano nella nostra vita, e queste preoccupazioni ci fanno dimenticare la Chiesa, ci fanno dimenticare il tuo piano, ci fanno dimenticare che questo mondo è un grande mondo nel quale tu agisci ogni giorno. Ti chiediamo di avere pietà di noi come Chiesa di Trento questa mattina. Ti preghiamo di aiutarci oggi nel nuovo anno a vederci di più come Chiesa, di non soltanto pregare per noi stessi o vedere la nostra vita come individui, ma proprio come parte della tua Chiesa. Ti ringraziamo per questa battaglia già vinta e per il privilegio di poter partecipare a questa battaglia. Aiutaci a capire queste cose. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.